Buongiorno a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
Si abbassi là perché
sì, sennò... eccolo qua. Parla pure Francesco.
Sì, beh, appunto io saluto gli ascoltatori. Oggi sarà una giornata abbastanza legata alla cultura o all'informazione locale, di conseguenza parto con delle cose che hanno a che fare più a livello nazionale, che voglio ricordare appunto che entro il 30 settembre scade il termine ultimo per la raccolta delle firme per il referendum sull'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. Invito tutti gli ascoltatori ad andare a firmare appunto per questi referendum per abrogare questa legge, che dire assurda e poco, ma in realtà è una legge cristiana dettata da principi cristiani, dettata e ordinata sui modelli, sui comportamenti, su quello che il criminale Gesù Cristo ha predicato, che poi non l'abbia predicato ma che si è inventato. Fatto sta che questo criminale, questo contenitore di istruzioni criminali, determina, crea, manifesta delle leggi che sono contro le persone. Queste leggi, questi principi, questi valori, queste farneticazioni, queste follie vengono poi a entrare nella cultura, e la cultura tende appunto a degenerare e attaccare sempre le persone, gli individui, i popoli e le nazioni. Perciò appunto, se vogliamo cercare di tamponare uno degli ennesimi attacchi alle libertà individuali, andiamo a firmare il referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. Questa appunto è la cosa più attinente e più in generale, e poi c'è tutta una tematica di notizie che commenteremo a livello più veneto, insomma.
Bene. Bene Francesco, cominciamo, ti lascio la parola ancora per parlare di quello che mi hai chiesto.
Ah beh, d'accordo. Io, come aveva già annunciato il nostro amico Ettore Ruzza della Sessione Mata Ciancia, sapete che il 5 di settembre a Cittadella si terrà una festa puramente culturale, è promossa da Raise Venete. Gli ascoltatori conoscono Raise Venete perché tengono una trasmissione, mi sembra, mensile qui in radio. Sono delle persone veramente in gamba che si danno da fare enormemente per quanto riguarda il discorso della cultura veneta, e hanno promosso appunto la festa dei Veneti. La festa dei Veneti, hanno sottolineato, e chi ascolta la radio sa, perché ha sentito anche lo spot pubblicitario, è una festa che parla solo di cultura e non c'è politica. Tra l'altro Raise Venete, da quello che io conosco per aver visto loro iniziative, sono persone che hanno un altro significato ed hanno una considerazione importante di cos'è la cultura veneta, e si vogliono ricollegare a tutto. Allora appunto l'amico Ettore Ruzza di Mata Ciancia sarà presente con un banchetto della sua associazione, in più dopo ci sarà la sfilata intorno alle mura di Cittadella. La sfilata appunto parte alle 3 del pomeriggio e fa tutto il muro della Cittadella per la parte esterna. Gli amici di Mata Ciancia porteranno uno standard della Dea Reitia, e noi appunto sfileremo assieme appunto alla Dea Reitia per ricordare che la cultura del vento è anche una cultura precristiana, che le radici del vento risalgono ben prima della cosiddetta cristianizzazione del vento. Ricordiamo appunto queste nostre radici, e ora io invito tutti gli ascoltatori ad essere presenti domenica 5 settembre a Cittadella in piazza alle ore 15 per le manifestazioni. Logicamente poi la manifestazione andrà avanti con concerti, ci saranno stand di molte associazioni culturali, però questa è una manifestazione che, avendo un incentro solo sulla cultura, è importante che ci sia, perciò ripeto, partecipate. Io sarò lì con qualche amico appunto anche domenica, e assieme ad Ettore, con la sua standard della Dea Reitia, sfileremo appunto attorno alle mura di Cittadella. Perciò appuntamento a domenica alle ore 15 in piazza Cittadella.
Questo è l'appuntamento del 5 a Cittadella. Poi c'è l'appuntamento del giorno 18, sabato 18, al Bosco, presso il Bosco Sacro di Jesolo, per il rito del
equinozio d'autunno.
Naturalmente ci troviamo là verso il tramonto. Se qualcuno arriva prima mi dà una mano a preparare la catasta di legna, io cerco di essere là sul primissimo pomeriggio in modo di cominciare a preparare il tutto, anche perché ci sarà da lavare le sedie, perché durante il rito dell'equinozio d'autunno c'è la tecnica della contemplazione, che è la tecnica del silenzio, e comunque del rito. Prossimo giovedì ne parleremo diffusamente, anche del significato del rito, anche perché dovrò fare tutta una serie di trasmissioni radiofoniche sulla ieratica pagana e sui riti, perché ormai da un po' di tempo, siccome questo era il nono rito che abbiamo fatto sull'altipiano di Asiago, no Francesco?
Sì.
per cui sono già da 9 anni, diciamo così, che stiamo preparando quella che è la ritualità pagana, la nuova ritualità pagana, o la ritualità pagana, perché non c'è una nuova, quella apparteneva alle antiche religioni, prendendo da ciò che è l'antico e riproponendo nel giorno d'oggi con le significazioni che appartengono proprio del paganesimo politeista. Per cui stiamo facendo un lavoro, diciamo così, notevole per preparare gli intenti per i quali noi pratichiamo la religione pagana politeista, i nostri fini e i fini che vogliamo raggiungere proprio come persone religiose, come persone che si legano al mondo. Pertanto farò tutta una serie di trasmissioni relative proprio alla ieratica, ai riti pagani, a quello che abbiamo fatto fino ad oggi e il senso, il significato che diamo ai riti, proprio per spiegare la ritualità nel suo insieme. Comunque l'appuntamento è per sabato 18 settembre alle ore, non sarebbe un'ora effettivamente, il fuoco si accende normalmente verso il tramonto, lo scorso al solstizio d'estate l'abbiamo acceso un po' prima, un'altra volta lo accendiamo un po' dopo, dipende un po' dalle situazioni generali che incontriamo, insomma. E niente, sarà da stabilire un po' anche le modalità del rito, anche se saranno grosso modo quelle dello scorso anno, insomma. Probabilmente Francesco anche quest'anno porterà le fiaccole ai quattro canti del mondo, vedremo un attimo se riprendere anche quella.
Bene, quest'anno probabilmente ci sarà, finalmente riusciremo ad accendere fuoco, se tutto quanto va in porto, senza gli accendini e i fiammiferi. Riusciremo praticamente a accendere con la selce, ed anche questo sarà una variante appunto che riusciremo a introdurre.
Cioè, questo piacere, no, di accendere il fuoco in questo modo ha un suo significato, perché ha un significato di puntare l'attenzione e di richiamare il ricordo, no? Cioè di richiamare la memoria di ciò che fu antico. Però io sono un individuo moderno, vengono benissimo gli accendini, però in effetti è vero, cioè se fai una pratica di funzionamento che è lunga, nel quale impegni la tua attenzione, e la pratica diventa magica, questo è vero, insomma, soltanto che cosa volete fare? Sto così bene con l'accendino.
Vabbè, infatti appunto non metteremo certo Claudio a fare questo esperimento, però non è un esperimento, anche perché effettivamente gli inneschi sono sempre importanti, certo. Nel senso, anche perché il produrre con sistemi, chiamiamoli così, primitivi o artigianali il fuoco, ha anche un discorso di manualità che è importante, e dal punto di vista anche emotivo, richiamandosi alla memoria della nostra specie, la partenza di un fuoco in questa maniera, in cui richiede un lavoro, un impegno, di conseguenza si è anche più attenti nella preparazione del fuoco, perché questo è il particolare, certo, in cui se il fiammifero ti fa fare un salto, cioè vuoi ottenere un risultato, che il fuoco parta, ma in questo ti impegna invece nella preparazione.
Sì, ma le fiaccole le accendo con l'accendino.
E allora appunto questa volta una nostra amica che ha partecipato anche alla Devoti ha detto che verrà, faremo appunto questo esperimento, che tra l'altro questa volta siamo più attrezzati perché riesca, e sarà anche un qualcosa in più che verrà integrato nel rito. Ricordo appunto che per chi vuole avere informazioni per il rito dell'equinozio d'autunno del 18 di settembre può chiamare il 338 319 7720 per avere le coordinate e le informazioni, anche perché alcune persone che non conoscono il posto mi hanno detto come si fa ad arrivarci, allora ci dovremo anche organizzare per questo. Io ricordo che dal punto di vista
quando siete a Jesolo chiedete del Bosco Sacro.
Insomma, chiederemo al comune che metta anche le indicazioni Bosco Sacro.
Sì, effettivamente si potrebbe anche, avverrà. Non
c'è. Sì, ecco, io ricordo che dal punto di vista, diciamo, simbolico, l'equinozio d'autunno è importante, in quanto si trova a essere un giorno che è bilanciato tra la luce e l'oscurità. È appunto un periodo che si arriva da un'intensa luce dell'estate, l'estate è al termine, svolge il suo compimento, di conseguenza abbiamo ancora la possibilità di avere tutto quello che nella luce, nel calore, nell'estate abbiamo avuto, che ci ha permesso appunto di conoscere, di crescere, di vedere. Sappiamo che di fronte avremo un periodo di oscurità, di cui questa luce diventerà sempre meno, tenderà ad arrivare al suo massimo, cioè il suo massimo di poca presenza e il massimo di oscurità quel solstizio d'inverno, e a questo punto ci permette di fare un bilancio, una considerazione, e il vedere quello che nella luce noi abbiamo visto e tenere questo ricordo e serbarlo appunto per il solstizio d'inverno. Questa appunto è una fase proprio in cui ci permette di essere una certa di soglia, un varco, una porta che si passa da una realtà all'altra, è appunto uno dei cardini dell'anno, e questo proprio permette di riflettere su quello che si è accumulato, su quello che si è raccolto, su quello che si è visto, che servirà appunto da patrimonio, da energia, da bagaglio, da esperienza, da ricordo appunto per il periodo oscuro dell'autunno, dell'inverno. E anche perciò Claudio ha introdotto il discorso della meditazione. La meditazione è importante, ma logicamente è importante
una contemplazione
anche
del fuoco.
Osservare appunto anche la realtà, il fatto che sappiamo che andiamo verso un'oscurità. Significa che contro l'oscurità non si combatte, ma si deve sempre accedere una luce. La luce è il nostro animo, è la nostra intelligenza, è la nostra individualità. Sappiamo che se anche affrontiamo l'oscurità, la nostra personalità, quello che noi siamo, la nostra individualità, ci permette di avere un ricordo, ci porta una luce, e noi dobbiamo sempre tenere accesa questa luce, che è la nostra individualità, che è la nostra intelligenza, che sono le nostre capacità. Il collegarsi con i cicli cosmici permette anche questo.
Mi raccomando a tutti i partecipanti, portate tante piccole candele, perché bisogna fare il cerchio di candele attorno al cerchio dove avverrà il fuoco, cioè tanto per ricordare, insomma. Solo che adesso io non ricordo a memoria l'intera struttura del rito, però faremo trasmissioni apposta, insomma. Tanto d'accordo. Per il 18, quante altre due trasmissioni abbiamo, sì. Non ne abbiamo tempo sì di parlarne. Va bene, Francesco, cominciamo allora.
Sì.
E poi dicono che non siamo pagani. Qualcuno vuol dire che siamo anticristiani. Ma che ne abbiamo colpa noi se siamo nati sotto questo cielo? Tante avventure avremmo voluto fare, però questo è il mondo in cui siamo nati. Beh, e questa è la realtà che ci circonda,
anche
no?
Perché appunto, cioè, questo cielo è fatto anche da chi ci scarica qualcosa di inquinante, di conseguenza il cielo è meno chiaro, è meno azzurro.
Da cosa partiamo? Da donna bruciata viva dal figlio? O da quel povero disgraziato che si era fatto 35 km di corsa e che si vede piombare addosso questo energumeno che si mette a urlare la Bibbia sempre ha ragione, leggete la Bibbia, sta arrivando la fine del mondo e tutto il resto. Cioè, credo che la pazzia del monoteismo sia a dei livelli veramente atroci, cioè effettivamente adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra o il pazzo di Nazareth, questo criminale assassino, porta a dei deliri non indifferenti. Sappiamo, si dice, non a tutte le persone quei deliri vengono portati a quei deliri, certo, ma esistono anche reazioni soggettive delle persone a quello che è la struttura educazionale, cioè non tutte le persone sono imprintate al punto tale da alzare delle resistenze rispetto ai deliri imposti dal monoteismo, dal cristianesimo, dal cattolicesimo, sia negli oratori sia nelle parrocchie. E non tutte le persone hanno quell'imprimatur, quell'imprinting, come si dice, tale da riuscire a resistere alle sollecitazioni del cattolicesimo di essere distruttivi, di macellare, di uccidere, di identificarsi col pazzo di Nazareth, col macellaio di Sodoma e Gomorra. Si dice sono matti, no, non sono matti, sono persone costruite dal cristianesimo a fini distruttivi, al fine di distruggere il sistema sociale nel quale viviamo. Che poi sia il pazzo che va addosso al povero corridore dopo 35 km urlando la Bibbia ha ragione, sia il pazzo che dà fuoco alla madre, sia il missionario che va all'estero per questi poveri bambini,
o le suore indagate a Feltre perché maltrattano bambini,
sia le suore indagate a Feltre perché maltrattano i bambini,
o il caso di Maerne di bambini,
o il caso di Maerne, i bambini picchiati dagli educatori della parrocchia. Cioè noi abbiamo effettivamente la formazione del disagio sociale strutturata, cioè apposta, voluta, organizzata dai cattolici attraverso le parrocchie, attraverso gli oratori. E a questo punto io effettivamente sollevo il dubbio, cioè il mio dubbio è questo, i finanziamenti della Regione Veneto che sono stati dati agli oratori e alle parrocchie, le agevolazioni che sono state concesse alle parrocchie e agli oratori sono finalizzate per cosa? Domanda. se questi sono i fatti che emergono dalla realtà in cui viviamo e documentati, non perché lo dico io, ma documentati da azioni giudiziarie, da interventi dell'autorità giudiziaria, significa che la Regione Veneto, come associazione sovversiva, sta finanziando il disagio sociale e la disarticolazione delle istituzioni di questo paese. Attenzione, ripeto ancora, quello che ha fatto la Regione Veneto è finanziare la costruzione del disagio sociale e l'alterazione delle istituzioni di questo paese. Non l'ha fatto per nessun altro motivo, e gli altri motivi che ha addotto per farli sono solo frutto delle fantasie di chi l'ha fatto e giustificazioni che non hanno nessun supporto razionale. Credo di essere stato abbastanza chiaro, Francesco.
Sì.
Cioè, se io devo prendere atto della realtà, devo partire dai fatti che questa realtà mi manifesta. I fatti sono questi. Dopodiché, se questi fatti, che sono le punte di iceberg che emergono sulla superficie, non vi bastano, o ritenete che siano singoli fatti, beh, allora prendetevi le statistiche sul disagio infantile e sulle statistiche della depressione nella popolazione. Le statistiche sulla depressione, le statistiche sui disagi infantili stanno a dimostrare come l'attività del cattolicesimo in Italia sia tesa alla distruzione del tessuto sociale. E basta! Tutto il resto appartiene alle fantasie erotiche di qualcuno e alla manipolazione mentale che qualcuno ha ricevuto. Francesco, avevo una notizia che arrivava da Treviso. Cos'era sta roba?
Sì, sì,
che
sì.
Me l'hai fatta vedere all'improvviso. Ho detto, io non ce l'ho e tu ce l'hai.
No, non l'ho detto,
no,
così.
Ho comperato un giornale che io non ho comperato.
Allora, voi sapete che molte volte molti cattolici chiamavano questa radio e dire vi denunciamo.
Perché dite che il pazzo di Nazareth, il criminale di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra. E
sapete che anche nel Padovano un medico veneto ha chiesto che non ci sia nell'asilo dove vanno i suoi figli il crocifisso, e di questo non se ne parla. Noi quando dicevamo a tutti quanti questi ascoltatori, pochi in realtà, sempre i soliti maniaci, di andarlo a fare, non l'hanno mai fatto. Cosa hanno fatto? Siccome appunto dava fastidio quello che noi dicevamo, che Gesù Cristo è un criminale e che è un esempio per i criminali, non potevano denunciare un Claudio Simeone o un Francesco Scanagata che sono nati nel Veneto, che vivono nel Veneto, che sono di famiglia veneta. Perché logicamente non mica li puoi dire che sono stranieri, non puoi dire che non sono neanche extracomunitari. Sono sempre nati qua, sono sempre stati qua, hanno sempre...
Avranno le loro pecche, ma sono qua.
No, sono veneti. Non sono italiani, da chissà quante generazioni. E di conseguenza come si può andare a dire ad esempio a un medico di Montegrotto che dice tirate via il crocifisso, quando il cognome è tipicamente veneto, quando fa il medico, quando farà probabilmente bene anche il medico perché non si è mai lamentato, e dice i miei figli che sono nati nel Padovano voglio che non abbiano i crocifissi. Queste persone logicamente non si possono attaccare, non si possono condannare, d'altronde le nostre affermazioni sono comprovate da centinaia di citazioni bibliche.
Stiamo per compiere l'ottavo anno, sì, di trasmissioni radiofoniche, oltretutto.
Voglio ricordare un antecedente illustre sempre del Veneto, che ci fu uno scrittore che fu, adesso mi sfugge il nome, che scrisse La Bibbia secondo Nanni Speronello, e nella prima edizione, parlando di fatti biblici, li commentava in una certa maniera. Una cattolica l'ha attaccato, Dino Campana, dai. L'ha attaccato, l'ha denunciato, lui cosa ha fatto? È andato in tribunale, ha portato le citazioni bibliche, è stato assolto perché non si poteva procedere contro. Logicamente la seconda edizione, detto per evitare ulteriori denunce, parlerò della Bibbia e metto di fianco le citazioni bibliche. E logicamente questo qua dava fastidio, però è stato attaccato addirittura dalla difesa del popolo per questo suo libro. Però la denuncia è fallita. Logicamente la realtà delle persone che si opponevano alla follia del cristianesimo erano poche e la cosa poteva essere tollerata. Quel fatto che anche nella nostra trasmissione avanti da molti anni, in cui noi sosteniamo in base alle predicazioni e ai testi biblici che il Gesù Cristo di Nazareth, Claudio è buono perché lo chiama pazzo, io lo chiamo criminale, forse appunto...
Anche pederasta.
Però la cosa è inconfutabile, per cui lui è, bisogna trovare un parafulmine, un far scatenare un qualcosa, sì, una simpatia verso, ma il crocifisso.
Diciamo che la cosa non è soltanto inconfutabile, ma ultimamente abbiamo avuto anche un bel alleato, sì, perché ricordatevi che la Costituzione europea ha rigettato il cristianesimo dal suo preambolo, cioè proprio non lo ha voluto, proprio per quello che diciamo noi, non per altre cose.
E allora si apre una cartina fumogena, si presenta il fatto di Adam Smith, già il cognome non è italiano, di conseguenza c'è sempre un po' di avversione culturale verso gli stranieri, si apre il fatto appunto che è extracomunitario, che ha un'altra religione, allora si camuffa il fatto sostanziale che lui, giustamente, e questo va riconosciuto da Smith, giustamente lui rivendica che il crocifisso deve essere tolto, e allora si cerca di imbastire una simpatia verso il crocifisso e il cristianesimo giocando su questi fatti, non sulla sostanza, che in realtà quello che lui ha sempre dimostrato ad Smith nei suoi libri, tipo un Dio mai crocifisso, è la verità, che la Bibbia è una somma di menzogne, di falsità e di errori. Bene, allora si denuncia ad Smith e la gente non guarda cosa dichiara ad Smith, che in sostanza, al di là del discorso religioso che si proclama musulmano, sul fatto dell'analisi, della documentazione sulla Bibbia ha ragione, si guarda il fatto che è musulmano, che è straniero, che non porta un nome italiano. Ma cosa succede? Qualcuno che non vede le sei suore indagate a Feltre, che non vede i fatti tipo quelli di Tombo Cittadella, non vede altre cose, non vede i bambini dell'Azione Cattolica, dell'oratorio di Maerne, che hanno problemi, ne parlano i giornali, che non vede neanche i casi di Taci di Sotto, denuncia Adam Smith. E allora, leggiamo dal Corriere del Veneto del 31/7/2004. Allora... Dino Durante, giusto, dai, scusate, mi sono sbagliato io. Giustamente gli ascoltatori era Dino Durante, dai, mi sono sbagliato io con la memoria. E Dino Durante ha scritto appunto nella Bibbia secondo Nanni Speronello e fu denunciato dal Difesa del Popolo, il giornale della diocesi di Padova, lo attaccò pesantemente e lui lo ricorda nell'introduzione appunto della seconda parte del libro, nella seconda edizione, e sulla seconda parte lui dice chiaramente, riporto anche le citazioni della Bibbia. Comunque correggo appunto, giustamente, e anche perché ne merita, è Dino Durante, dai. Allora, cosa succede il 31/7/2004?
31/7/2004.
Il crocifisso è un cadaverino. Smith va sulla soluzione. Lo disse il presidente musulmano, ma l'accusa di vilipendio alla religione non regge. Questo lo scrive il supplemento veneto del Corriere della Sera. Nell'articolo dice, il crocifisso, e cita la frase di Smith, un cadavere in miniatura appeso a due legnetti, chiusa citazione, lo disse Adam Smith, presidente dell'Associazione Musulmana d'Italia, spesso disconosciuta dagli stessi islamici, protagonista di episodi controversi di molte battaglie condotte all'insegna della polemica. Ma questa frase, che a un cittadino trevigiano aveva impugnato e portato in tribunale, non sarà punita. Il pubblico ministero di Treviso, Valeria Sanzari, dopo aver indagato il presidente per vilipendio alla religione, si prepara infatti a chiedere l'archiviazione del fascicolo a lui dedicato. Non è reato. Questa è la notizia, letta pari pari da quello che appunto riporta il Corriere del Veneto, edizione veneta del Corriere della Sera. Cioè, qualcuno l'ha denunciato e questa accusa non regge, perché lui fa una dimostrazione storica, prende la Bibbia, da donde sostengono gli altri, come documento storico, la va a contestare. Dice sempre il Corriere del Veneto, tutto si risolverà in una bolla di sapone mediatica. Vabbè, tutte quante le campagne che sono state fatte per esaltare altre cose sono veramente più assurde. E giustamente lui si farà propaganda per una cosa giusta, cioè accusato, denunciato. Poi sarebbe curioso sapere anche chi è questo trevigiano che ha denunciato Adam Smith. Ma la cosa più divertente è questa, che parlando del gruppo di Adam Smith, premesso che per me i monoteisti sono tutti monoteisti, di conseguenza non ho una simpatia, dice, non a caso il suo gruppo nel 2001 non era neppure nominato nell'enciclopedia delle religioni in Italia pubblicata dal CESNUR, pubblicata da una casa che si chiama LDC, che significa Libreria di Dottrina Cristiana, per essere chiari. Benissimo. Come vedete, il fatto che i cattolici diano l'imprimatur o no a un gruppo religioso diventa fondamentale. L'enciclopedia delle religioni è fatta abbastanza bene, La Federazione Pagana e l'Istituto sono citati, di conseguenza a questo punto cosa dovremmo dire? Però la cosa più significativa è che questa notizia ha avuto un richiamo locale, sull'edizione locale del Corriere della Sera. Io non mi risulta che altri quotidiani l'abbiano ripresa, sostenuta. Quanto clamore si è fatto quando appunto Adam Smith
è stato denunciato,
tutte le problemi che ci sono state. In realtà appunto lui non ha offeso nessuna religione, lui ha soltanto detto un fatto puramente di legge, un discorso di lecita dello Stato, che poi lui lo voglia utilizzare a fini della sua visione religiosa, questo vabbè, è un altro discorso. Però i diritti dei cittadini sono i diritti dei cittadini. E come vedete Adam Smith è stato denunciato, ma chi fosse già denunciato in tutta Italia sapeva benissimo che la cosa non poteva andare avanti, serviva solo creare, come dicono loro, una bolla di sapone mediatica. Ed è la verità. Si cercava di salvare il crocifisso a tutti i costi, inventando anche un caos belli che non era un caos belli, perché nella sostanza le dichiarazioni di Adam Smith sul crocifisso e che il crocifisso vada tolto da tutti i luoghi pubblici è una cosa giusta. Però ecco, è giusto che vi diamo queste notizie, visto che guai a parlarne, guai a citarle, perché basta pensare che gli argomenti religiosi sono sempre argomenti che in questo momento sono intoccabili. C'è stato un fatto politico, esiste un partito che è composto da gran parte di cattolici, di ferventi cattolici, e che hanno un quotidiano. Questo quotidiano, che non si trova neanche nelle edicole, perché io ho cercato di recuperarlo per curiosità, pubblica un articoletto in cui critica in maniera molto blanda la Chiesa Cattolica, la CEI. C'è stata l'insorgenza di tutti quanti i partiti politici contro questo partito, che non è di estremista, è un partito di centro, chiamiamolo così, solo perché aveva fatto dicendo che la Chiesa negli ultimi anni si era sempre schierata con i potenti. Gli altri partiti politici, lo stesso partito ha richiamato questo giornalista, in fondo non aveva detto una cosa semplicissima, non aveva attaccato la Chiesa in San Benito, aveva fatto una considerazione molto stupida, cioè, perché è banale, cioè nel senso che il suo gioco di tutti, ma neanche questo si può dire in questo momento in Italia.
Ti vado a fare un esempio, io ho la Repubblica di ieri, no? Me la sono portata perché ci sono delle cose abbastanza interessanti come articoli, ma una cosa, vediamo se riesco a trovarla anche abbastanza presto, c'è una vignetta, una vignetta, vediamo un attimo se riesco a trovarla perché dico è...
quella sì...
Accidenti, e quando cerchi delle cose sfogliando un giornale è sempre abbastanza complesso trovare le cose, non le hai segnate precedentemente, purtroppo. Vediamo un attimo, eccola qua, l'ho trovata. Allora, la vignetta, c'è un uomo che dorme, si chiama La finestra sul cortile, e dice: il vero problema è stato il crollo della demografia cristiana. Questo è in effetti il vero problema che ha questo paese. Vai Francesco.
Bene.
Allora, cominciamo un attimino a partire, perché nella trasmissione di oggi questo articoletto di Abdel Smith ho voluto che venga letto, proprio perché bisogna capire qual è la differenza che c'è fra il controllo militare, il controllo mafioso che ha la Chiesa che ha la Chiesa Cattolica sul territorio, e ha finalità di devastazione della struttura sociale, della struttura della vita degli uomini, e quella che è invece il sistema giuridico del nostro paese, che garantendo quelli che sono il dettato costituzionale, in realtà sancisce il diritto delle persone di avere opinioni e di dire delle cose. Sempre sulla Repubblica di ieri mi sembra che c'era un articolo che io però non ho ancora letto e che mi sono ripromesso di leggere, e che pone proprio questo problema. Cioè, praticamente, cos'è che è successo? Torno in libreria gli scritti di Pietro Calamandrei, dice fra la cosa: l'aspra storia della nostra Costituzione. Il tempo della delusione arriva presto e la carta viene boicottata a lungo. Ricordo che quando venne approvata la Costituzione in Italia, la Costituzione non venne applicata immediatamente, ma venne boicottata per 25 anni. Cioè, per 25 anni la carta costituzionale venne lasciata in sospeso. Per cui, da un lato, i cittadini avevano i diritti costituzionali, dall'altro lato le istituzioni impedirono ai cittadini di usare i diritti costituzionali. Io non so cosa questo ha implicato. Io so alcune cose che hanno implicato nei miei confronti, però non so esattamente, devo analizzare esattamente cosa abbia implicato. Sta di fatto che i cittadini di questo paese per 25 anni avevano una costituzione, per 25 anni le istituzioni non applicarono quella costituzione. Non sto dicendo io, è un articolo che trovate sulla Repubblica di ieri a pagina 45, per cui non è una cosa che mi sto inventando. Perché sono partito da questo? Anzi, perché le persone siano consapevoli di quelli che sono i loro diritti, perché i diritti vanno rivendicati. Successe che a un certo punto persone rivendicarono i diritti e la Carta Costituzionale cominciò ad essere applicata. E oggi come oggi abbiamo una sentenza come questa per Abel Smith che 20 anni fa non era pensabile. Cioè, 20 anni fa questa sentenza non ci sarebbe stata, niente, io fermo un attimo Francesco per leggere l'articolo che Francesco oltretutto ha mandato nelle liste, è preso dall'Adige a proposito di fatti di Tombolo, e prendo appunto da questo, via da questo, per dire un'altra cosetta, per parlare proprio della manipolazione mentale che le persone subiscono ad opera delle organizzazioni criminali e organizzazioni educazionali cristiane. Donna bruciata viva dal figlio, ti libero dal diavolo, in preda a delirio l'ha bastonata e le ha dato fuoco, orrore, tragedia della follia Tombolo, nel Padovano, l'uomo fervente cattolico da anni era in cura presso uno psichiatra. Allora, era in cura presso un psichiatra perché era matto o perché era un fervente cattolico? Guardate che le due cose non sono antitetiche, Padova. Sarà la perizia psichiatrica decisa dal sostituto procuratore di Padova, Renzo Cescon, a stabilire da quale patologia sia affetto l'uomo che ieri, credendola posseduta dal demonio, ha bastonato e bruciato la propria madre. E dopo dicono che i cattolici non fanno più i roghi. Luciana Scotto, 60 anni, nella loro casa di Tombolo, paese del Padovano, di circa 6.000 abitanti, famoso per il commercio della carne. La donna è deceduta nel reparto rianimazione dell'ospedale di Padova, dove era stata ricoverata con il 90% del corpo ustionato. A provocarne la morte, però, sono state le bastonate, sferrate con un appendiabiti dal figlio, Marco Schiorling. Schiorling di 32 anni che le hanno sfondato la faccia e la fronte, questo prima di cospargerla di alcol, di darle fuoco, di aprire il gas per far saltare in aria la casa e di scappare via. Una strage evitata soltanto dall'immediato intervento dei vicini che hanno sfondato la porta e hanno chiuso in tempo il rubinetto del gas, richiamati da una scena alla Dario Argento sul terrazzo. I vicini di casa, sembrava un ragazzo tranquillo, cattolicissimo, fin dalla prima adolescenza, e qui cominciamo a introdurre il discorso della manipolazione mentale sui bambini e sui ragazzi, cattolicissimo fin dalla prima adolescenza, affetto da turbe psichiatriche non ancora inquadrate in una patologia definita. L'uomo era seguito da uno psichiatra dell'USL 15, il quale, guarda caso, io sono convinto, è una mia convinzione personale, ripeto, non ha mai messo in discussione il suo essere cattolico, ed è esattamente quello che lo ha portato a questo. Aldo Gatto ieri ha consegnato al magistrato una relazione sul proprio paziente nel quale afferma l'imprevedibilità del raptus. Lui afferma l'imprevedibilità del raptus per il psichiatra. Il percorso terapeutico seguito, tracciando una breve storia dell'uomo ricoverato l'ultima volta in ospedale per una crisi nel 1998. Nulla però che motivasse un ricovero successivo, ma ieri il violento stato di agitazione del fermato, che urlava frasi sconnesse ai carabinieri di Cittadella che lo hanno individuato e fermato dopo una caccia durata tutta la notte, non collimava con la relazione consegnata dall'autorità sanitaria. Valutazioni che ora sono anche all'esame della magistratura. Tutto questo in una regione, il Veneto, che figura al quarto posto in Italia per centri diurni di assistenza psichiatrica. Sì, in effetti qui in Veneto c'è bisogno di molti centri di assistenza psichiatrica, d'altronde il cattolicesimo ha devastato la struttura psichica delle persone. Anche per molti dei vicini di casa, comunque, Marco era un ragazzo tranquillo. Il demonio, se c'era, anche prima era rimasto ben nascosto, ma il trentenne di Tombolo, il demonio, afferma di averlo visto disegnato sul volto della madre. Non aveva altra scelta, ucciderla per purificarla. Vi ricordate i roghi dell'Inquisizione che si bruciavano vive le donne perché, per purificarne, per salvare la loro anima? E siamo esattamente alla stessa struttura mentale. In questo comune, ha dichiarato il sindaco di Tombolo, Franco Zorzo, eletto 2 anni fa, la cosa che posso dire è che ormai si sta susseguendo sempre con maggior frequenza sono episodi di disagio sociale. Continua a finanziare gli oratori e continua a finanziare la parrocchia, deficiente, tra cui suicidi anche fra i giovani, qualcuno anche con impiego del fuoco e con modalità assimilabili al fuoco. A prescindere dalla prassi criminale di rendere riconoscibili i corpi destinati ai marginali della prostituzione, dello spaccio e stupefacenti, questo era il linguaggio parlato dai due veronesi della formazione neonazista Ludwig, che nella prima metà degli anni Ottanta colpiva barboni ed emarginati. Nel 2000 invece un tranquillo cittadino del Vicentino cerca di eliminare così, dopo aver tentato di violentarla, una 15enne sopravvissuta con quel che resta del suo corpo. È prettamente veneta, inoltre, la contaminazione folcloristica che appiattisce le antiche ritualità del falò di fine anno, dell'epifania, del carnevale, del rito collettivo del bruciare la vecchia, diffuso nel Veneto, in città come in campagna, con manichini spesso adombrati con un pizzico di misoginia parrocchiale. Senza molte...
Da sottolineare questa frase, sì. Mica l'abbiamo scritta noi.
Allora, la ripetiamo, è prettamente veneta, inoltre la contaminazione folcloristica che appiattisce le antiche ritualità del falò di fine anno, dell'epifania, del carnevale, nel rito collettivo di bruciare la vecchia, diffuso nel Veneto, in città come in campagna, con manichini spesso addobbati con un pizzico di misoginia parrocchiale, senza molta attenzione filologica, una delle espressioni di un Veneto un tempo tanto bianco ed oggi spesso nero, no, è la stessa cosa, dove quasi per reazione si moltiplicano gli indizi del satanismo nostrano. Veramente questo è parrocchiale, che poi le parrocchie possono fanno quello per cui vengono accusati i satanisti, questo è un altro discorso. Infatti, come ho detto anche a un giornalista recentemente, qui in Veneto il satanismo non esiste, cioè non esiste una struttura ideologica del satanismo, esistono soltanto dei cattolici che si travestono da satanisti per parare le loro fobie oppure per far credere che esistono i satanisti e costruire il disagio sociale o l'allarme sociale. Ma ricordiamoci, e le reazioni paranoidali dell'incedere della bestia, come l'omicidio di Tombolo, no, questo è il pazzo di Gesù di Nazareth, questo, che ha un'altra caratteristica in comune con la serie di atti estremi di violenza consumati ultimamente nel Veneto, come quello dell'ex operaio che poco tempo fa ha tentato di ammazzare tutta la famiglia. Anche Marco ha perduto il lavoro una settimana fa e nel ricco nord-est si sa, il lavoro è tutto. Anche il ricco nord-est non è esente dal disagio sociale. C'è la politica del fare soldi subito, in fretta e tanti, c'è il miraggio delle auto di lusso, dei facili guadagni, ha commentato il simbolo di Tombolo. Sì, e c'è la coercizione dell'oratorio e c'è la coercizione della parrocchia, non dimentichiamocelo. Una tendenza distruttiva che sta prendendo piede fortemente anche nei piccoli paesi, dove invece fino a poco tempo fa si poteva ancora respirare un'aria di fratellanza e di amicizia. Questo episodio colpisce fortemente la nostra comunità e non deve essere in alcun modo un sollievo, ha aggiunto, il fatto che il giovane in questione non fosse in cura o assistito dalla parte sociale del comune. In pratica dice, beh, per fortuna non eravamo noi che lo seguiamo, è questo che sta dicendo. Non era sotto il nostro controllo, ma come amministrazione diventa un motivo di maggior preoccupazione. Beh, in effetti, se metti sotto controllo tutti i cittadini di Tombolo, sicuramente avrà un effetto migliore. Non capisco questa frase. Per il sindaco è necessaria una maggior sensibilizzazione della comunità e della cittadinanza, è necessario comunicare e aiutare gli enti competenti nel venire a conoscenza di situazioni di disagio, di malessere sociale. Beh, questo il sindaco poteva anche risparmiarsela, perché effettivamente un sindaco che fa il lavoro di polizia è solo da sputargli in faccia, perché il sindaco deve fare il lavoro di sindaco, cioè il lavoro di primo cittadino, e deve essere attento a quelli che sono i disagi della propria comunità in quanto sindaco di quella comunità, non in quanto poliziotto. No, perché tizio si comporta male e allora lo segnalo alla polizia. No, tu devi eliminare tutte le condizioni che portano al disagio, o quello almeno che ti è possibile in quanto sindaco, non fare il poliziotto. Però c'è anche questa una deformazione mentale cattolica, eh?
Sì. Cioè,
per il sindaco in questo senso c'è il massimo impegno da parte nostra a sensibilizzare la cittadinanza affinché informi e comunichi anche anonimamente, se lo desidera, i segnali di situazioni di degrado sociale di questo tipo. Cioè, anziché rimuoverli dal suo sistema sociale, trasformiamo la comunità di Tombolo in una banda di spioni, una banda di poliziotti, una banda di coglioni che vanno a spiare il vicino di casa e informa anonimamente. Ma questo è un povero mentecato, questo è veramente un deficiente. Questo non sa neanche cosa significa fare il sindaco. E sicuramente darà soldi all'oratorio perché altre persone brucino le loro madri. Cioè, è veramente una vergogna infame.
Sì, beh, a parte che appunto c'è una cosa importante che dice chiaramente, cioè, che è giusto, e tu l'hai ripetuta, quello che dice è che il modello comportamentale l'ha preso dalle strutture, e qua si dice, dalla misoginia parrocchiale, e questa già è un'affermazione ben chiara, è fatta appunto da un quotidiano, questo articolo è stato poi ripreso anche da altre parti, da altri quotidiani, questo appunto l'analisi che lo pubblicava, ma è da lì che deriva il comportamento, anche perché alcuni telegiornali l'hanno detto, i giornali non hanno scritto che sembra, da quello che si è trovato in casa, che lui avesse frequentato una setta antisatanica,
sì,
del Trevigiano. Non hanno fatto nomi di quale sia questa setta antisatanica del Trevigiano. Noi sappiamo appunto che si creano sempre situazioni pericolose, e pensate che ad esempio questo particolare di questa setta antisatanica, non satanica, antisatanica, da Trevigiano, hanno cercato sempre di evitarlo, di fare, se tu leggi parecchi quotidiani nessuno lo cita. Ma ci sono alcune descrizioni che sono interessanti, appunto il fatto stesso che dice che il modello comportamentale di bruciare le persone le ha prese da una certa folcloristica anche parrocchiale, introdotta anche nella cultura. Ma ci sono alcune descrizioni che lo descrivono, questo le parla il Corriere del Veneto, fa nessuna passione, nessun amore conosciuto. Una descrizione così, in due parole, di qual era la situazione di disagio. E pensate che quando l'hanno arrestato ha dichiarato: siamo tutti fratelli. Cioè, questo lo scrive il Corriere del Veneto. Questa frase, siamo tutti fratelli, non so dove l'abbia presa, però logicamente l'essere tutti fratelli ti permette di uccidere la madre per liberarla da Satana. Cioè, nel senso, e questo è avvenuto perché lui la voleva liberare. Ma un psichiatra intervistato gli hanno fatto la domanda: e la sovrapposizione madre diavolo professore è un delirio, una deriva psicotica, vede la madre come il male e per lottare contro quel male mette in atto un comportamento violento. Può essere anche un delirio mistico mutuato da un sistema di idee differenti. E questa è la parte interessante, dice, veramente questa è una persona sensibile che se avesse trovato un paese
diverso
da quello descritto, da quello voluto del sindaco di Tombolo.
Veramente schifo, cioè, io una roba del genere, se io sentissi la persona dire una roba del genere, gli sputo in faccia. Se il sindaco di Tombolo è in ascolto, sappia che virtualmente gli ho sputato in faccia, perché un sindaco non è capace di fare il suo mestiere, che si mette a fare il poliziotto, merita solo di essere sputato in faccia. Non gli piace il mio atteggiamento, ma neanche a me mi piace il suo. Veramente un'offesa alla Costituzione, un'offesa alle leggi di questo paese, questo atteggiamento.
Ecco, questa frase per me è significativa. La leghiamo, l'adige dice misoginia prese da ritualità parrocchiali, e d'altra parte dice che un simile comportamento può essere anche un delirio mistico, e quando si parla di mistica sappiamo cosa si riferisce alla visione cristiana, dice mutuato da un sistema di idee differenti. Come vedete, il fatto che i bambini continuano ad andare nelle parrocchie e continuano a frequentare, che si mandano a catechismo, che si impongono allora di religione nelle scuole, non è una cosa che è neutra, non è una cosa che non lascia segno, che è necessario avere, beh, cosa importa. In realtà questo permette il sedimentarsi, l'accumularsi, l'intossicamento di tutta la cultura. E poi, logicamente, quando le famiglie si trovano perché il sistema economico le costringe a lavorare, a produrre, a essere più ricche, a non poter seguire i figli a cosa assorbono, cosa prendono come modello comportamentale? Prendono, come dicono, i modelli di misoginia parrocchiale.
Esatto.
se voi pensate che c'è stato un recente documento di Ratzinger sul discorso sulla funzione della donna, legate tutte queste cose, mettetele assieme, collegate, non sono cose separate, dovete capire la trama. D'altronde, lo dice un psichiatra, dice, fa, può essere anche un delirio mistico, mutuato da un sistema di idee differenti. Ma pensate quante madri non corrispondono alla descrizione delle madri che fa Ratzinger. E queste cosa sono? Possedute dal diavolo? E come possiamo fare a fermare questo diavolo? L'Inquisizione ha fermato quelli che pensavano che fossero satanisti o in preda al diavolo, li ha fermati con i roghi. Mi sembra che il comportamento che ha avuto questo ragazzo sia significativo.
No, penso che sia anche significativo il fatto di questa notizia che è riportata, da chi è stata riportata la notizia che frequentava un gruppo antisatanico del Veneto?
Sì.
Chi è che l'ha riportata?
I telegiornali.
I telegiornali. Per cui, qui abbiamo, oggi siamo i primi giorni di settembre.
Siamo il 2 di settembre.
Poco più di un anno abbiamo due persone del Veneto, no? Una che si è suicidata e l'altra che ha commesso questo, che appartenevano ai gruppi antisatanisti. Interessante, no? Provate a chiedergli a gente come Beppe Bisetto, gente come Laris, gente come il Cris, cosa ne pensano di queste cose e qual è la loro responsabilità in questi avvenimenti. Sarebbe interessante sapere,
sì,
questo.
Ma ricordiamo il fatto di Belluno, la campagna di una ragazza che è scomparsa per una disgrazia nei boschi, e quanti articoli hanno fatto sul pericolo satanista?
Sì, sì, è vero, è vero.
Cioè che poi bastava vedere una delle ultime puntate di chi l'ha visto e diceva, abbiamo individuato la zona su cui la ragazza si è dispersa, sicuramente è stata una disgrazia in montagna e stiamo cercando il cadavere. Questa notizia non ha avuto lo stesso clamore. Eppure su nel niente, su nel nulla, su nessun sospetto, si è costruito. Provate a pensare a una persona sensibile che invece di trovare un ambiente, una società, un paese, una comunità che gli permette di vivere con tranquillità, d'altronde non lo scrive,
o che abbia un supporto culturale,
sì,
perché alla fine è quello che manca.
Quando il Corriere del Veneto dice nessuna passione per descrivere un ragazzo, pensate cosa significa dire nessuna passione.
Una passione,
nessun amore conosciuto, cioè, per dare il dramma sono sufficienti queste due righe, cioè non serve una perizia psichiatrica. E poi questo qua che non ha nessuna passione, nessun amore, lo arrestano, dice siamo tutti fratelli. Come si fa a essere senza fratelli quando non si ha passione, quando non si ha amore? E d'altronde forse era fratello di Gesù, fratello di Gesù Cristo, ma giustamente l'adice dice cattolico.
Esatto.
Chiaro, cioè.
È cattolico.
E questa qua, pensate poi alla dichiarazione che ha fatto.
Impegno da parte nostra a sensibilizzare la cittadinanza affinché informi e comunichi anche anonimamente, se lo desidera, i segnali di situazione di degrado sociale di questo tipo. Cioè, guarda, è di una violenza, di un terrorismo, che spaventoso, in bocca a un sindaco.
Questo ragazzo dichiara, fra virgolette, sempre preso dal gazzettino, dice: ho soppresso il demonio che si era impossessato di mamma. Questa sera lei ritorna, starà bene, c'è stato baraonde in casa, è vero, ma ora tutto va bene, l'ho sopraffatto. Ma il fatto che qualcuno ritorni, dov'è la risurrezione dei corpi? Chi è che insegna la risurrezione dei corpi, che si possono uccidere le persone, che le persone muoiono e poi risorgeranno? Dove l'ha preso questo concetto? E rendetevi conto che poi dice, il fatto di vigilare, di dire che lui ha sorpreso, ha riconosciuto, ha visto il demonio, e d'altronde i cacciatori di sette, i cacciatori di satanisti, si dicono che sono capaci di questo. Cosa hanno fatto gli inquisitori per strappare alle persone, alle donne, agli uomini, a tutti quelli che non erano nella loro visione religiosa, la confessione che fossero prede del demonio, che fossero vittime di un invasamento, di una possessione?
Francesco, dammi due minuti di tempo, tre, che leggo il pezzo iniziale sulla manipolazione mentale che ho messo in internet ancora in aprile, diciamo così, di quest'anno. Scrive Harold Serles nel 1960 nel suo L'ambiente non umano nello sviluppo normale nella schizofrenia, pubblicato in Italia in Audi 2004, a pagina 52. Per quanto riguarda i corpi celesti, sole, luna, stelle e il loro movimento, Piaget, scopre analogamente che il bambino di 6 anni li considera viventi e coscienti e pensa che lo seguano quando cammina perché lo vogliono. Questa è una scoperta di Piaget. Commenta Serles, durante i primi stadi ogni movimento sarebbe visto come il manifestarsi di un'attività vivente, insomma come una manifestazione di vita. Così, ricordandosi del ragazzo descritto da Hel, Kische e Mahler, il quale si sentiva una macchina e reagiva nei confronti delle macchine attorno a lui come fossero seducentemente e minacciosamente vive, Piaget afferma che il bambino piccolo normale, se percepisce il mondo esterno attraverso schemi di origine interno, all'inverso concepisce i fenomeni interni, il pensiero, la parola, il sogno, la memoria, eccetera, solo attraverso schemi dovuti all'esperienza esterna. In altre parole, il bambino anima il mondo esterno e materializza l'universo interno. Appare evidente, e questa è la citazione che fa Sellers di Piaget, bene, questa citazione ci fa apparire evidente come l'intero percorso di educazione cristiana descritto da T. Hammer altro non sia che un processo di manipolazione mentale, il cui infine è imporre al bambino schemi esterni sui quali appiattire le proprie emozioni e la propria psiche. Come effetti della manipolazione mentale dei ragazzi, Renzo Vianello, nel suo La religiosità infantile, edizione Giunti Barbera del 76, afferma come risultato delle indagini da lui condotte sul campo, il colloquio con i bambini di 3 anni rivela che questi bambini attribuiscono facilmente onniscienza e onnipotenza ai genitori. Vianello, d'altronde, nella sua ricerca sul campo, altro non fa che scoprire l'attività di manipolazione mentale che il bambino ha subito. Infatti, T. Hammer affermava, come abbiamo già riportato, il pensiero del Padre Celeste è di grande efficacia per l'educazione, per guidare la volontà del bimbo. Per lungo tempo basterà dire semplicemente è Dio che lo vuole così, oppure il buon Dio lo ha proibito. E ancora, nell'età di 3 o 4 anni il fanciullo ascolta volentieri i racconti di Gesù bambino, della sua nascita, della crocifissione, della Vergine Maria, dell'angelo custode, del bruciare la vecchia. Ascolta con molta passione. Vianello, con le sue ricerche, altro non fa che rilevare la manipolazione mentale che il bambino ha subito, i prodromi dello sviluppo della sua malattia mentale e gli elementi che produrranno la sua depressione. La manipolazione mentale esiste e scende in profondità nell'individuo nella sua prima infanzia, manipolandone i bisogni e le tensioni che ne caratterizzano l'intera esistenza, portandolo al disagio sociale, alla visione distorta della realtà, all'insicurezza come individuo e alla malattia mentale. Tutto questo come incapacità di affrontare la propria esistenza, in quanto sono state manipolate e manomesse le sue idee a priori sulla forma e la realtà del mondo. A questa attività di manipolazione mentale contribuisce in maniera rilevante, anche se un futuro prossimo e solo qualora la decisione diventasse effettiva, l'attività del ministro Birichetto, detto ministro Moratti della pubblica istruzione, l'attuale governo, che vuole imporre ai bambini l'idea di che l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone e un Dio pazzo. Cioè, praticamente tutto il processo di manipolazione mentale che viene fatto su bambini è quello che va a costruire il disagio sociale. E fin già dai primi 1-2 anni di vita questa manipolazione mentale è già imposta e voluta, messa in posto al bambino dalla religione cattolica, dall'attività della religione cattolica sui bambini, e già costruisce i prodromi per quelli che dopo 30 anni costruiranno le situazioni di disagio sociale a tutti i livelli. Perché? Perché sono soggetti, sono individui che non hanno la capacità, non gli sono stati dati la capacità e gli strumenti con cui affrontare il mondo in cui viviamo. Pertanto la distruzione della situazione sociale è dovuta proprio alla struttura educazionale cattolica. Sempre. E finché il Consiglio regionale Veneto continuerà a finanziare la distruzione dell'uomo finanziando oratori e parrocchie, questa continuerà.
Sì, vogliamo aggiungere una cosa. Allora, si diceva quanto è importante il contesto ambientale, culturale della comunità in cui si vive. E dicevamo appunto all'inizio che un trevigiano, mosso da indignazione, ha denunciato ad Esminte per aver dichiarato che il crocifisso è un cadaverino appeso fra due legni. Noi, se prendiamo il Corriere del Veneto, del 20 di agosto c'è un articolo: maltrattamenti all'esilio, indagata una suora. Poi aspettiamo il giorno dopo e un articolo più piccolo, questa volta: bimbi maltrattati all'esilio, 6 le suore indagate. Ma allora, cos'è successo? Tra l'aprile del 1999 e il giugno del 2003, 11 bambini della scuola materna Sanguinazzi di Viale Regina Margherita a Feltre hanno riferito ai propri genitori di essere stati malmenati da personale della struttura composto da suore. Cioè, in 4 anni, 11 bambini. Diamo le dimensioni di quanti se ne sono andati dalla scuola. Nel febbraio del 2002 i bambini iscritti erano 90, il febbraio successivo 76 e quest'anno ancora meno. E aggiungiamo una cosa, allora il 20 si dice che è una suora, il 21 sappiamo che sono 6. Il legale che li difende dice, aperte virgolette, se ci fossero stati episodi di maltrattamento sono comunque circoscritti. Cioè, cosa vuol dire se sono maltrattamenti? Il fatto che siano circoscritti, certo, qua sono 11 bambini su 90. Sì, sono circoscritti, però sono 11 bambini in una scuola.
Io nell'altra trasmissione ne ho parlato di questo fatto, Francesco, perché ho l'articolo del Gazzettino, no? E la cosa che mi ha fatto incazzare non è tanto, cioè, i maltrattamenti va bene, cioè, quelli sono fondamentali, ma l'articolista, questa Lauredana Marsiglie, è talmente scema dal punto di vista sociale, e potete anche riferirglielo, che la considero scema, anche delinquente veramente più che scema, chiude l'articolo dicendo: un tempo uno schiaffo dato dalla maestra veniva nascosto ai genitori con religioso silenzio, serviva per evitare di prenderne altri. Cioè, una volta si potevano maltrattare i bambini, si potevano massacrare, si potevano violentare, e i bambini stavano zitto. Sti bastardi di adesso invece vanno anche dei carabinieri, lo dicono i genitori vanno dei carabinieri. Che figli puttana di questi genitori, cioè, capisci come questa ha chiuso sto articolo? L'altra volta mi è cascata le palle, adesso mi è fatto in mente.
Sì, a parte che potrebbe anche essere come una citazione, cioè di un fatto, di una cultura che una volta c'era, non è detto che lei aderisse a questa visione culturale, la riportava, cioè, d'altronde la frase era vera, cioè nel senso che non erano delle dichiarazioni, dire era prassi nella cultura, poi sai, nelle redazioni si fanno spesso i tagli per sistemare gli articoli, non è detto che l'intenzione sua fosse quella di riportare un accadimento.
Allora, mettiamo in questo modo, speriamo che questa non fosse la sua intenzione, che i tagli alle frasi abbiano portato a dire questo, però a me leggere questo mi ha fatto indignare.
Sì, no, ma effettivamente, ma lei riporta un dato vero, cioè nel senso che fino a non tanti anni fa, e forse ancora adesso, i genitori vedevano giusta qualsiasi punizione data ai bambini. Se poi questa punizione veniva da un insegnante o veniva da un insegnante di scuola o di dottrina o da un sacerdote, era giusta in se stessa perché rappresentava un'autorità, rappresentava un potere. D'altronde lei scrive una verità, un fatto storico, una cultura. Siamo dovuti arrivare nel 1999 perché 11 genitori vadano a denunciare il fatto che i loro figli hanno subito violenza, tenendo conto che poi è una scuola in cui ci sono 90 bambini e ci sono dei genitori che difendono le suore, ma rendiamoci conto che le dichiarazioni delle famiglie di bambini sono state comprovate da periti che hanno nominato questo. Lo stesso legale dice ci possono essere stati dei maltrattamenti, ma circoscritti, certo, circoscritti perché erano 11 bambini su 90. Poi se sono fatti come quelli di Cittadella o come quelli di Tombolo non c'è da meravigliarsi per niente, rientra nella logica delle cose. Cioè, il fatto di giustificare che un'autorità poi di tipo religioso abbia il diritto di fare tutte le cose che vuole crea delle situazioni gravi.
Comunque io quello l'ho interpretato in maniera differente da però potrebbe essere anche valida la tua interpretazione, Francesco, indubbiamente, cioè, anche perché a me veramente mi ha fatto incazzare quell'aspetto, perché porca miseria, ci sono sentenze su sentenze della Corte di Cassazione nei confronti dei bambini che vanno ad equilibrare quello che è la relazione adulto-bambino all'interno delle istituzioni, capito? Per cui sì, è vero che alcune sentenze dicono che fare questo gesto in questi termini non è grave. C'è stata una recente che diceva che il padre che si incazza con la figlia perché la figlia non aiuta i lavori di casa non è un atto di violenza. Beh, non è che gli abbia messo le mani addosso, però è un suo diritto richiedere una collaborazione domestica. Poi ci sono sentenze che vanno in maniera diversa, cioè esistono una serie di sentenze che vanno ad equilibrare, ma che la Corte di Cassazione stia tentando di venire fuori col discorso che, ricordatevi che i bambini sono dei soggetti di diritto costituzionale
non sono bestie da allevamento, come invece il concetto cristiano, è un lavoro fortissimo che sta facendo la Corte, perché indubbiamente, cioè, chiaramente le fa con le cause, con le sentenze che arriva a discutere, però è un grosso lavoro che sta facendo la Corte di Cassazione in base a questo, insomma. Comunque, effettivamente, può esserci anche quella interpretazione, sì.
Sì, nel senso che è un riporto di quello che avveniva appunto nel passato. Va bene,
Francesco. Allora, io ho un'altra cosettina qui che mi è capitata adesso sfogliando un po' sotto le mani, sai. È un piccolo articoletto di Focus. Noi sappiamo che Gesù di Nazareth, il pazzo di Nazareth, non è mai esistito. E sappiamo che i cattolici avrebbero una gran voglia, i cristiani in generale, di trovare prove della sua esistenza. E purtroppo la manipolazione mentale che porta le persone a dire il Gesù di Nazareth è esistito o è esistito qualcuno, cioè stiamo parlando del figlio del Dio padrone che ha creato l'universo, vorrebbe dire che è esistito il figlio del Dio padrone, ma esiste anche il Dio padrone ed esiste anche il creatore dell'universo, cioè non andiamo troppo fuori di testa, no? È una tale voglia di trovare delle prove che a un certo punto cosa è successo? È successo che uno c'aveva un'urna funeraria dove si tenevano le ceneri e su quest'urna funeraria c'era scritto Giacomo, figlio di Giuseppe e fratello di Gesù.
Era scritto in aramaico.
Aspetta, allora, questa urna funeraria effettivamente era di quell'epoca. L'urna funeraria era di quell'epoca. Solo che la scrittura è stata fatta alcuni anni fa. Siccome noi abbiamo archeologi e paleontologi che hanno ormai due palle tanto e sanno vedere anche come è fatto il più piccolo dei segni, questo personaggio cos'è che aveva? Aveva quest'urna e ha pensato bene di fargli scrivere questa scritta, no? E allora adesso vi leggo questo articoletto che è su Focus del settembre 2004. Era stata definita la prima prova archeologica dell'esistenza di Gesù. Per mesi aveva fatto discutere storici, biblisti e teologi. Discovery Channel ne aveva fatto un documentario. Ma l'ossario del fratello di Cristo ha confermato l'anno scorso l'autorità israeliana per le antichità nazionali, è un falso. Dubbi. Scoperta nel 2002 da André Lemaire, professore di filologia ed epigrafia ebraica alla Sorbona di Parigi, l'urna apparteneva a un collezionista di reperti e aveva incisa una scritta in aramaico, Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Gesù. Ma i dubbi fin dall'inizio non sono mancati. Giacomo, Giuseppe e Gesù, infatti, in età neotestamentaria, erano i nomi più popolari del paese. E la combinazione solo a Gerusalemme era possibile in almeno 20 famiglie. Cioè, trovare la possibilità di trovare un'urna funeraria con scritto Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Gesù, era normale. Era come dire adesso Giovanni, figlio di Beppi e di Maria, più o meno a sto punto. L'incisione inoltre è comprensibile e regolare e le lettere, a differenza di quanto accadeva a un tempo, sono equidistanti. A mettere la parola fine al giallo è stato un gruppo di studiosi israeliani secondo i quali l'iscrizione è stata realizzata in epoca moderna ed è stata successivamente trattata per farla apparire antica.
Vabbè. Ma questo è normale, guarda che io volevo promettere una cosa, che questa frase era scritta in aramaico, di conseguenza gli studiosi di aramaico sono ben pochi, che sia facile interpretarlo rapidamente è una cosa più difficile. Io ho visto le foto e molti esperti vedendo quelle foto hanno detto chiaramente che era arduo interpretare cosa ci fosse scritto.
Anche quello.
Sì, hanno scritto anche quello.
Questo invece ha detto che era regolare.
Terza cosa, scrittura. Quando questa presunta contenitore fu mandato per esame in un'altra parte del mondo, si sostenne che venne danneggiata durante il trasporto in aereo, per dire che non era più possibile capire che era veramente scritto in origine così, cioè si arrivò addirittura a questo, cioè le falsificazioni sono continue, sono costanti, sono fatte in ogni momento, cioè tutti quanti quelli che si riconoscono nel monoteismo fanno carte false per cercare di giustificare questo, cioè questo qua tu leggi questo che ha a fare con un fattore archeologico, esatto, di cui abbiamo un documento certo. Ma se tu pensi che un settimanale ha pubblicato l'intervento di uno che si definisce storico, beh, lei si definisce storica e la accettiamo perché si autodefinisce così, sull'antropologia. L'articolo è Antropologi contro i missionari. La scienza dell'antropologia significa cose diverse a seconda che accostarla sia un laico oppure un cristiano. Storia di una querela che dall'Ottocento a oggi ha diviso gli etnologi e i sacerdoti, i colonizzatori e gli evangelizzati, i Don Bosco e i Levi Strauss, rispecchiando nelle argomentazioni la disparità degli atteggiamenti. Alla base c'è l'idea di uomo. Cioè, questa è una polemica che va a risalire all'Ottocento. Questa autrice esalta alcuni antropologi e dice, e pochi lo conosceranno, io lo conosco perché ha fatto alcuni studi su alcune popolazioni e so come li ha falsificate povere queste popolazioni che sono scomparse. Gli studi di Smith e i suoi seguaci tendevano quindi a dimostrare che tutte le culture, in tutte le culture esisteva il mito di una caduta da una sorta di età dell'oro e il ricordo di un Dio unico, sia pure mescolato in un insieme politeistico. Cioè, questo è vero, cioè, Smith nell'Ottocento era considerato dal punto di vista della raccolta delle informazioni una pietra miliare per la raccolta delle informazioni. Beh, lui ha fatto la raccolta delle informazioni sulle culture non perché gli interessano quelle culture, ma perché gli interessava dimostrare che tutte le popolazioni del mondo erano monoteistiche. Questo è un problema che è ancora più arduo perché siamo nel campo dell'antropologia, perché gli antropologi hanno finanziato, cristiani hanno finanziato le maggiori scuole, sono andati a studiare popolazioni che erano scomparse, che già li avevano recintate per beni missionari, e quando sono scomparse hanno raccontato che tutte quante avevano il Dio unico. Bene, questa è una polemica che è uscita domenica scorsa su un settimanale, cioè in prima pagina, renditi conto, cioè, che dà appunto la dimensione di come sia il problema. E loro stessi cominciano a riconoscere che si cambia la prospettiva di guardare l'uomo se uno è laico, fra virgolette, o se è cristiano. Cioè, proprio perché ormai la visione della vita contro la follia del monoteismo è chiara. Certo, l'autrice, io la conosco già per altre sue triste affermazioni, le tende a esaltare le capacità degli antropologi, perché loro sono finalizzati che dimostrare che tutti gli uomini sono creature di Dio.
Sì, vabbè, io ricordo una polemica in questo campo in cui una persona, adesso non mi ricordo il nome di questa persona, costruì un cranio e una mascella particolare, prendendo quella di babuino, eccetera, facendo passare che l'evoluzione era un'evoluzione fisica e non un'evoluzione mentale, non era un'evoluzione cerebrale, per cui chiaramente l'uomo si è evoluto, però in realtà era un personaggio particolare creato da Dio all'interno di un progetto. Un altro poveraccio, e questo diventa molto famoso, teneva conferenze, fece anche parecchi soldi, e un altro poveraccio invece se ne stava a scavare in Sudafrica e riuscì a trovare l'australopiteco, no? E mandò i reperti a Londra, solo che in quel periodo a Londra c'erano i bombardamenti, eravamo nel 43, e naturalmente quelle casse vennero un attimo messe di sparte perché avevano altri problemi, diciamo, in quel momento. Insomma, alla fin fine cos'è successo? Il poveraccio disgraziato per andare a spagarsi le mani a scavare effettivamente aveva trovato un anello evolutivo, mentre invece stato il suo cranio lo aveva costruito con mascelle di babuino e quest'altro per fare la sua dimostrazione. Cioè, questa eravamo alla fine, e fu una grossissima polemica all'interno di questo secolo.
Beh, diamo una notizia che è più bella, che diciamo fa un salto. Il 29 di ottobre, per la firma dell'eurocostruzione, si restaura la statua della Dea Roma. A Roma fermano i preparativi per la cerimonia per la firma della nuova costruzione europea. Per l'occasione verrà completato il restauro della piazza con l'intervento sulla statua della Dea Roma in Campidoglio, che versa in gravi condizioni sulla sommità della torre campanaria. Per rimuovere la statua, che è lì da oltre 200 anni, sulla piazza è in lavoro, sotto lo sguardo di curiosi turisti, una gru con un braccio lungo 83 metri. E dice, la statua, che è alta circa 3 metri e pesa 15 quintali, è una copia romana di un originale greco che fu trovato al fine dell'Ottocento negli scavi dell'Esquilino. Originalmente rappresentava Artemide, ma fu trasformata in Dea Roma dotandola di una lancia nel braccio destro e di un globo nella mano sinistra. La statua ha sostituito un Artemide precedente che stava lì dal 1500 e che oggi si trova nella centrale Monte Martini, che Papa Sisto V aveva voluto trasformare nell'immagine della Roma cristiana. Si è scelto di firmare la Costituzione Europea sotto il simbolo della Dea Roma,
che è Artemide a questo punto. Poi vi fate un po' voi, insomma.
Questa è una notizia bella, appunto, anche perché almeno la questione europea serve per restaurare una statua che rappresenta uno dei patrimoni, appunto, della nostra cultura, del nostro paese, della nostra vera identità, delle nostre vere radici, che le nostre radici non sono per nulla le radici cristiane. Voi che diamo il via alle telefonate, visto che siamo...
Sì, 049 700 600 e 049 700 838. Questa è una trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Anche se abbiamo parlato molto di manipolazione mentale, ricordatevi che la stregoneria non è altro che la capacità di fornirci gli strumenti per affrontare la vita. Vediamo un attimo. Pronto?
Ciao! Ciao Ivano!
Ciao, ciao!
Bene, bene.
Guarda che l'oretta qua è mesa, passa talmente veloce, veramente, alle 4:20, è perché vuol dire che va bene, insomma.
Vabbè, così, sì.
Sento, niente, sono andato a proposito, adesso cambio il discorso, a votare al referendum stamattina, perché passavo sempre...
C'è da firmarlo?
Sì, sì. Passavo sempre davanti e ora ne smettegavo sempre, più stamattina...
Niente, bravo.
Sì, a proposito, aspetta, Fritz Capra, consiglio,
sì.
Il tavolo della fisica,
sì.
Un bel libro.
È un libro che è importante, ma non ho mai avuto voglia di leggerlo,
no,
perciò non ti posso essere utile.
È vero, no, beh, ma...
Sì, ma lui fa parte diciamo, della corrente gnostica che a Princeton si era sviluppata intorno agli anni 80, che introdusse principi anche orientali nella
infatti,
fisica.
Infatti sì, era un tocco del tempo che avevo in mente, ora era di Adelphi, qui a Intascabile,
sì, sì,
no?
La piccola Adelphi.
7 euro, così ora ho bene poco.
Sì, beh, è importante perché quando si richiama si dimostra la continuità che esiste tra la scienza moderna.
Esatto. Infatti è scritto anche che c'è abbastanza un capolavoro da scienze, la rivista delle scienze anche.
Sì.
Va bene, comunque, è il primo libro che l'ha...
È stato considerato un libro, diciamo, scandalo, proprio perché era presentato, fatto da uno scienziato che dimostrava in come le teorie create all'infuori del cristianesimo fossero compatibili, fossero connaturate anche con la scienza contemporanea.
Esatto, che è come un aggancio, come no? Mi sembra a me, insomma, ho letto la postfazione, che sia un aggancio appunto tra la come che ho trovato una scorsa, insomma, ecco,
sì.
Tra la scienza appunto e le parti delle religioni politeiste. Va bene, tutto qua, un saluto.
Pendai.
Va bene.
Ciao Ivano.
D'altronde abbiamo avuto anche notizie recenti della rivincita delle cosiddette medicine tradizionali che proprio vengono recuperate. Ciao Giampaolo.
Ciao.
Provo sdegno e indignazione e commozione contemporaneamente perché ho visto in diretta quello che è successo alle Olimpiadi.
Hai visto?
E come ex atleta ti dico, mi è rimasto un amaro dentro al cuore tremendo. Io ero un saltatore con l'asta, ma ho sempre ammirato molto i maratoneti. Dopo una sofferenza di 38 chilometri ti vedi passare un pezzo di merda con una scritta ancora più merda,
sì,
di lui.
Un ex prete, tra l'altro.
Perché la pagina è un pezzo di merda, la pagina proprio della Bibbia, e ti ferma un atleta che non spiritualità, ancora di più ha dentro, senza che segua nessuna religione. Allora dico io, no? E rifacendomi a questo e a quello che avete detto prima, per me il Nord Africa, e qua lo ripeto miliardi di volte, è la culla delle merdacce e di tutte le bugie religiose.
Perché il Nord Africa?
Tutte le bugie.
Alcuni bassi fondi della Palestina sono qua.
Vengono da lì. Perché dove ci sono 50.
Perché il Nord Africa? Giampaolo, perché il Nord Africa?
A 50-0 non hai tempo di pensare a certe cazzate. Nonostante loro al nord a 50-0 abbiano lo stesso una spiritualità dentro, che nessuno può negare.
Vabbè.
Cazzo, quando le religioni si mettono a fare certe cazzate veramente,
ma perché il Nord Africa? Devi spiegarmi.
In Africa stranamente vengono da lì le bugie, come mai? Gli egizi sono stati eliminati forse da quella gente che non ha niente a che fare con gli egizi,
c'era anche Cirene,
i berberi.
C'erano anche i berberi.
State, voglio vederli negli occhi.
Vabbè.
Non ti guardano mai negli occhi quando...
Cioè, non ti capisco sinceramente.
E nonostante questo, guarda, e nonostante questo, voglio scandalizzarvi, io sono con i musulmani, con quelli che vabbè. Non vogliono scoppiare perché sono a casa loro. Sono a casa loro e nessuno ha il diritto di andargli a insegnare cose.
Vabbè.
Mi spiego?
Bravo.
Le voci del bosco, Mauro Corona, non so se avete sentito nominare sta cazzata, però non è tanto una cazzata. Mauro Corona, le voci del bosco. Questo è veramente dentro alla natura.
Bravo.
Scusatemi dell'arroganza, però dovevo dirle certe cose.
Ciao.
Beh, io volevo dire una cosa.
Non riesco a capire.
No, io, cioè, nel Nord Africa esistono popolazioni loro che sono i cantevoli, se prendiamo soltanto i monti dell'Atlante, se prendiamo soltanto l'Alta Algeria, se prendiamo popolazioni tipo i berberi che hanno resistito alla conversione islamica, che hanno rappresentato una civiltà antichissima,
comunque,
cioè per me il Nord Africa, e il problema è sempre l'individuo, cioè le popolazioni che abitano, ma poi sono le popolazioni anche appunto che erano residenti, che hanno resistito all'Algeria.
Ciao.
Dimmi.
Salve,
sono Paolo.
Ciao. Dimmi tutto, Paolo.
Un saluto al tedesco di Rosà. Forse l'ho intuito. Ed è stato un ponte fra la Grecia e la Germania. Schliemann, che ha scoperto l'antica Troia. Che è sempre stato una specie di sincretismo, no? E simpatia fra la Grecia e la Germania. Ancora un saluto al tedesco di Rosà. Comunque, scusami, finalmente una trasmissione non cristiana.
Paolo, su, parla, dai, su.
Va bene.
Dai, sì, dimmi tutto, dai.
No, perché
gli altri speaker, anche gli altri, fanno degli sforzi, capisci? Vanno rispettati, insomma, tutto là.
Allora, se non ci piacciono
le trasmissioni, non le ascoltiamo, o viceversa, no?
Allora,
dimmi,
allora,
dai.
Allora, vedi, Claudio, se viso qualcosa che non va, mettemi sul telefono.
No, te butto sul telefono. Sai che mi sei simpatico a me, ma ti chiedo di essere attento anche agli altri, capisci? Questo è importante. Dai, dimmi tutto adesso, dai.
Qua sotto mano i verbali della questura di Atene. All'interrogatorio che c'è stato a questo fanatico fondamentalista cristiano, no?
Sì.
Questo qua, praticamente, sulle spalle, e che aveva un cartello che si rifaceva alla predicazione di Paolo di Tarso nell'Atene pagana, quando che diceva: l'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti pagane. Io ti capisco?
Sì.
Ecco. Allora, cosa voglio dire? Questo personaggio che si è permesso di fermare una maratona, una gara internazionale, perché? Perché l'antica antitesi fra il pensiero greco e il pensiero giudaico-cristiano. Allora, questo personaggio che ha fermato questa maratona si rifaceva proprio al messaggio cristico, allo spirito cristico, in coerenza al pensiero giudaico-cristiano. Mi faccio questa domanda. Gesù Cristo, hai mai fatto una corsetta di maratona di piedi? Un pentathlon? Un decathlon? No! Gesù Cristo che ha sempre celebrato l'assoluto, avete capito?
Ma neanche, sembrava solo se stesso.
Ah,
e basta.
Ecco, meglio ancora.
Non sembrava niente, lui diceva: io sono il vostro padrone, sono io, gli altri fai quel che voglio mio e basta. Non c'è nel cristianesimo nessun altro principio morale che non sia questo. Se tu togli il padrone di Gesù, che vuole essere il padrone degli uomini, che chiede agli uomini di mettersi in ginocchio, non c'è niente nei Vangeli. Che poi qualcuno sui Vangeli proietti la sua immagine, o quello che lui avrebbe voluto che st'altro fosse, quello è un altro discorso. Ma siamo a livello di manipolazione mentale. I Vangeli dicono questo, non è che dicono cose diverse da questo. E poi chiaramente i giochi delle interpretazioni appartengono alle singole persone.
Bene.
Cioè, noi non ci possiamo far niente là.
Bene, e tutto questo in contrasto allo spirito pagano, celebratore della vita, della natura, dell'eros, dell'irruzione, dell'ansia vitale, in una parola della vita. Bene, questo personaggio, signori che sia all'ascolto, cristiani del mercoledì, del giovedì.
No, 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 lasciamo perdere le altre trasmissioni, Paolo. Bene, parliamo solo di noi, dai. Dimmi.
Allora, trattendo Claudio, mi metto giù e piace fare così, perché è vero.
Pardon.
Voi cerca a fare un circuito delle
sì,
cose negative.
Parliamo solo di noi.
Del fatto del mai, anche okay. Voi altri.
Va bene.
Fare voi altri.
Ciao, bello. E comunque telefonami.
Sempre con voi altri.
Ciao, bello.
Viva la vita, viva il paganesimo e avanti sempre.
Ok. Ciao Paolo, ciao.
Ciao Paolo, ciao.
Bon, allora chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Allora ricordiamo due cosette velocissime.
Sì, beh, ricordiamo appunto che è un'iniziativa che ha a che fare con gli amici della radio, cioè che di Raise 20 che trasmettono qui in Radio Gamma 5. Domenica appunto 5 settembre alle ore 15 comincia la manifestazione a Cittadella della Festa dei Veneti. Io invito tutti gli ascoltatori a parteciparvi perché è un evento importante che è legato solo alla cultura del nostro Veneto. E ricordo appunto che poi sabato 18 c'è un rituale pagano dell'equinozio d'autunno al Bosco Sacro di Jesolo. Per chi ha bisogno di informazioni per quanto riguarda l'equinozio, 338 319 77 20.
Bene, e dalla prossima trasmissione parleremo della ritualità pagana finché non arriveremo all'equinozio, per cui metterò a posto gli appunti e vedremo un attimino sistemare tutto. Anche perché la mia memoria è quello che è, io mi trovo molto meglio a scrivere, perché quando scrivo altero un po' la percezione e divento più abile che non a ricordare tutte le cose. Cosa volete fare? Ognuno ha i suoi limiti, Francesco. Ciao a tutti,
ciao.
Siamo alle trasmissioni, vi ricordo le ore 19, sono con il radio.